Grazie. Eccoci ancora una volta in questo colloquio fra incarnati e disincarnati, creature che appartengono ad una dimensione ed altre che di essa non ne sono più schiave. Noi possiamo comunicare con voi e voi udire le nostre parole. Ebbene, in tutto questo fenomeno, qual è l'aspetto vero e reale? Qual è la verità che è essenziale? È forse questo miracolo, tanto bello, incredibile, di una comunicazione di creature esistenti in piani diversi? È forse la testimonianza della sopravvivenza alla morte della vita? No, poiché questo sarebbe unicamente un aspetto incidentale. Ciò che rimane di queste riunioni non è la testimonianza della sopravvivenza alla morte dell'animo dell'uomo, ma è ciò che voi udite, ascoltate, percepite qua. È ciò che voi trascrivete nell'intimo vostro di queste verità. Questo è importante. In guisa che, o figli diletti, se questo fenomeno un giorno sparisse o venisse dimenticato o da nessuno conosciuto, egualmente sarebbe valido se voi da esso ne aveste tratto una utilità. Ecco in ciò la risposta alle vostre domande. Ma perché noi dobbiamo udire queste parole e non altre? Perché queste verità, la prima volta che sono dette in modo così aperto, debbono essere patrimonio di poche creature? Ebbene, o figli, che cosa rimane nel vostro tempo della meravigliosa civiltà trascorsa? Cenere e polvere. Perché i frutti delle civiltà non sono e non stanno in che cosa le civiltà hanno edificato, ma in ciò che le civiltà hanno trascritto nell'intimo delle loro creature. Ed i frutti delle nostre riunioni non stanno in ciò che noi riusciamo a costruire di tempio, ma in ciò che è esteriore, ma in ciò che noi riusciamo a stabilire nell'intimo vostro, nel segreto del vostro cuore. Quella è la verità di questi insegnamenti. E quella in qualche modo ci compensa della fatica. Mi lascio momentaneamente, la pace sia con me e con tutti gli uomini. Un caro saluto al figlio pubblico, al quale, dicendo di invocare dall'Altissimo la forza di cambiare le cose che possono essere cambiate e sopportare quelle che non possono essere mutate, intendevo dare una raccomandazione per questo momento particolare. Pace. Poi. Dunque, noi stiamo ancora interessandoci di un argomento che può essere compreso con grande difficoltà dalla mente, la vastità del quale può essere intuita unicamente dallo spirito. E poiché le parole non sono che dei segni convenzionali che possono farci comprendere e a volte ci impediscono di capire, noi dobbiamo contare sulla vostra intuizione. Ma vedete, figli e fratelli, se si trattasse solamente di enunciare delle verità, tutte le nostre riunioni di anni ed anni potrebbero essere ridotte a pochi giorni. Quello che noi vogliamo da voi, come la vostra guida vi ha detto, è farvi comprendere, penetrare nell'essenza di queste verità. Questo è il vero scopo delle riunioni. Ed allora non ci limitiamo ad una semplice enunciazione di verità, ma poco a poco cerchiamo di trasfonderle nell'intimo vostro. Ecco, ho udito questa sera alcune domande, problemi che sono particolari a taluno di voi e che possono riguardare anche gli altri. Vi siete chiesti perché esiste questo scorrere del sentire limitato. La scorsa volta io ho cercato di farvi mettere a fuoco il concetto del tempo nel senza tempo. Ho cercato di farvi intuire come questo presente umano non sia collocabile in uno scorrere dell'assoluto, giacché nell'assoluto non v'è nessuno scorrere. Ma che questo svolgere degli eventi è così da voi percepito come proveniente da qualcosa e tendente ad un altro qualcosa, proprio per la sua natura limitata. Ebbene, in questa affermazione era sottintesa la conoscenza da parte vostra della struttura dei vari sentire. Ultimamente vi abbiamo detto che il massimo livello dell'assoluto è l'assoluto uguale a se stesso e che in ultima analisi unicamente lui esiste come livello di esistenza perfetta. Egli non può essere uguale che a se stesso, e l'assoluto non può avere qualcosa che a lui sia uguale. Cos'è, figlio Loreno? È l'uno, non il niente, l'uno tutto. Ebbene, dicendo questo, ed è comprensibile da parte vostra, voi avete dimenticato immediatamente il frazionamento, anche se virtuale, dell'assoluto. Avete dimenticato le individualità, prima ancora le scintille divine, le individualità e gli individui. Cioè questi tralci, questi fili delle collane. Perché quando noi parliamo dell'uno e dei molti, questi molti non sono i fotogrammi, ma sono le scintille divine, le individualità e gli individui, sono i fili di quelle collane. E dunque, se non esistessero questi fili, ma la manifestazione, il cosmo, i cosmi, fossero unicamente riducibili ad una serie innumerevole di fotogrammi, senza questi fili conduttori, allora la vostra domanda sarebbe logica e giusta. Ed allora veramente non vi sarebbe un provenire da ed un tendere a, ed un volgere a. Ma ciascun sentire limitato sarebbe chiuso ed esistente in se stesso e per se stesso. Ma ciò che lega questi sentire limitati sono appunto questi fili dei quali prima vi parlavo. Sono i molti, i quali molti, anche se non sono l'assoluto, perché di assoluto ve n'è uno solo e solamente uguale a se stesso, sono pur tuttavia la sua prima e più alta manifestazione, che man mano involvono fino al livello di individualità e poi di individuo. Ecco dunque che cosa è che dà l'illusione nel sentire limitato di un provenire da e tendere a. Il frazionamento virtuale del nel se non vi fossero questi molti, ripeto ancora una volta, i sentire individuali giacerebbero chiusi per sé ed in se stessi, senza possibilità di una connessione logica. Voi avete portato ancora una volta in paragone l'esempio della pellicola cinematografica ed avete detto giustamente che ciò che dà l'idea del movimento è appunto la limitazione del fotogramma, che i vari fotogrammi sono l'uno diverso dall'altro, che vi è un attimo di stasi nel movimento e poi che vi è la proprietà della persistenza delle immagini nella retina. Tutte verità, esatto. Ebbene, però, vi siete dimenticati di aggiungere che questi fotogrammi sono legati l'uno all'altro in una certa successione logica, quella e quella sola, altrimenti, benché vi fossero e esistessero tutte quelle particolarità, tutte quelle proprietà, tutte quelle cose che voi avete giustamente ricordate, evidentemente dalla proiezione di una pellicola non risulterebbe affatto un movimento, ma una serie di immagini l'una diversa dall'altra e per niente collegata tra loro. Ecco, questo è in questo modo. Noi potremmo pensare che fosse un cosmo se non esistesse il virtuale frazionamento dell'assoluto, se non esistessero i molti. Dunque, un mondo sì di fotogrammi è il mondo cosmico. Ma i fotogrammi sono costruiti in un certo modo e legati secondo una chiave cosmica, particolare di quel cosmo, e in funzione ed in virtù del virtuale frazionamento dell'assoluto. Ecco dunque, forse, con questo nuovo elemento, che voi potete meglio meditare sul concetto dello scorrere laddove scorrere non esiste e non potrebbe esistere. Vedete, ancora ripeto, noi dobbiamo continuamente aggiungere, talvolta ripeterci, ma non è male ripetere. Vedete, abbiamo occupato un intero ciclo di riunioni per parlare delle varianti, del problema del libero arbitrio inserito nella verità del mondo dei fotogrammi, cioè il problema della libertà dell'uomo in un cosmo che esiste da sempre e per sempre continua ad esistere così com'è. Il problema del libero arbitrio nel mondo della predestinazione. E abbiamo cercato di spiegare che cosa e come esistono le varianti, ma tutto il problema sarebbe potuto, si potrebbe, o meglio, e si può ridurre a poche parole, che forse allora mi sarebbero indubbiamente sembrate un paradosso. E tuttora, a chi non ha capito o compreso, un paradosso esse sembra, ma non lo sono. Voi, o meglio, gli eventi sono quelli che sono, perché così sono scritti. Ecco la predestinazione. Ma così sono scritti in funzione della vostra libertà. Ed ecco il libero arbitrio, in funzione delle vostre scelte. Tutto qua, il problema e la verità del libero arbitrio, della libertà dell'uomo e della predestinazione. Una verità che sa di paradossale, ma che pur tuttavia è precisa, è reale e corrisponde nel modo più esatto possibile, dovendoci servire delle umane parole, alla enunciazione della realtà. Ma se oltre queste parole non vi fosse stata da parte vostra una meditazione, un comprendere, un allargare il campo delle varianti ora, un restringerlo dopo, un meditare ancora, un riportare la domanda all'inizio, insomma, una macerazione che vi è costata anche della sofferenza, oggi voi non potreste comprendere questa verità. Voi tutti siete convinti della predestinazione. Sapete che la vostra è la morte di ogni creatura, è scritta, come si usa dire, in linguaggio popolare. Ed allora perché continuate a mangiare? Avete forse paura di morire, pur credendo nella predestinazione? O la vostra è mancanza di fede? Chissà, a voi la risposta. Pace a voi.
Lilli, posso farti una domanda per Fioretta? Dunque, tu sai quelle famose tasse di Margherita che non dovrebbe pagare assolutamente, ma che incombono. C'è qualche pericolo?
Mi risponde di sì.
Senti tesoro, e per la trasfigurazione qui del dottore c'è qualche speranza?
Sì.
Allora, sì per il guai e sì per il bene. Vediamo se facciano la media. L'hai spenta tu, vero? Dimmi la verità, l'hai spenta tu fin dall'inizio?
No, dall'inizio, spenta ora.
No, l'ha spenta ora.
Ah, ma io la vedevo più nemmeno dall'inizio.
Il profumo di Fioretta.
E tu l'hai spenta da Fellino?
È stato il signore nuovo.
Ma grazie, c'è tanto.
Dov'è quel giovanotto?
Ma cos'è che c'è stato?
Quel giovanotto è il signore di Bergogno.
Parla del vostro figliolo, signore amico.
Mio signore?
Dov'è?
È a casa, perché non sapevamo se voi potevo intervenire. Lo sai che desidererebbe tanto in maniera attiva e non arrivamo neppure noi.
Senti. Per noi puoi intervenire. Basta informare la domanda al Ministero dell'Anella e delle Pentole.
Prenderò la carta bollata.
Meno male che insomma, vero?
Lilli, ti ringrazio tanto.
Tesoro mio, tu lo sai, Lilli, che qui è questione di respirazione. Ci sono delle creature che sono. E il pentole, no, le pentole. Ho capito, mi sta mettendo un panchetto sulle mie ginocchia e dice che lo metto a sedere per sopra. Ecco.
Vedi, ti prego, puoi dirmi cosa posso fare per quello sbaglio di data per il professor Spino? Sono disperata, non so come risolvere il problema.
Questa volta era neanche la libera chiave. Lilli, hai visto mio amico che è tutto interessato all'indicazione sulle date? Le può sapere le date, Io so che non è regolato.
Adesso non mi dice. Guarda che pesantino, sai lì, di peccato in testa qualcuno.
Sì, ecco.
qualsiasi punto, preso in esame sulla vetta, non divide la serie in due. Ecco il definibile. Due punti sulla retta mi formano il segmento. Ecco il definito. Dunque, dall'infinito al definibile, al definito. Chi ha orecchi intenda. E sia con voi e con tutti gli uomini si incarica. Vi saluto e vi benedico. Tutti singolarmente. Ricordo anche i saluti dei vostri cari trapassati che qua sono presenti. Mi pregano di farli a ciascuno di voi individuali. Pace a voi, figli, e agli uomini di buona volontà.